redijo.it e la storia continua. Milano, i Martinit, la merla, la peste e la piscinina. I Martinit. Martinit è un convitto maschile destinato agli orfani. Fu fondato nel 1772 da Patrizio Veneto Gerolamo Emiliani e da Francesco II Sforza, che aveva ricevuto in assegnazione una casa in corsia del Giardino presso l'oratorio di San Martino. Deriva da qui il soprannome di Martinit, dato dal milanese ai collegiali. Edoardo Bianchi e Angelo Rizzoli vestirono la severa divisa nera a filetti rossi, completata dal chepi, che faceva assomigliare i convittori a tanti soldatini. Ai Martinit toccava il triste compito, insieme alle stelline, di seguire i funerali a pagamento per mostrare alla cittadinanza la fama del caro estinto. La merla. I giorni della merla erano chiamati per tradizione in Lombardia gli ultimi 3 di gennaio, considerati fin dal 400 i più freddi dell'anno. Quando due milanesi si incontrarono per strada in questo periodo, commentando i rigori della stagione, aggiungevano: a Inan i di della merla, sono i giorni della merla, perché si diceva che neppure le femmine di questo passeraccio lasciavano il loro nido nei cespugli, dove, riparate dal gelo, si nutrivano di vermi e di bacche. La peste. Le prime epidemie di peste si verificarono a Milano alla fine del 300, peggiorando le condizioni finanziarie del Ducato e facendo vittime anche alla corte dei Visconti. Un secolo dopo, una nuova pestilenza, 1524, si abbatte su Milano e si propaga in tutta la Lombardia, complice la carestia, le continuate guerre e il transito di milizie straniere. Nel 1576 poi si rinnova l'epidemia, anche a causa delle insufficienti misure prese dalle autorità sanitarie, e nell'estate del 1630 il contagio penetra in Milano ed è la peste che fa da sfondo ai Promessi Sposi, quando il lazzaretto di via San Gregorio si riempie di infermi. Racconta il Ripamonti che i monati, coi loro campanelli e le caviglie, giravano per la città con una cinquantina di carrette, introducendosi in ogni casa, fosse o no sospetta di peste, afferrarono i mariti, le mogli e i figlioli per trascinarli al lazzaretto, se non si riscattavano sborsando del denaro. Contemporaneamente si sviluppava nel popolo la credenza che l'epidemia fosse provocata da malefici untori, che spargevano sulle porte dell'abitazione un unguento giallo scuro. Furono trovati 2 capri espiatori nel barbiere Gian Giacomo Mora e nel commissario alla sanità Guglielmo Piazza. Costretti sotto tortura a confessare, vennero giustiziati in piazza La Vetra. La casa del Moro a Carrobbio fu demolita e al suo posto eretta una colonna infame, come monito per i posteri, che rimasero in luogo fino al 1778. L'episodio ispirerà al Manzoni uno dei suoi capolavori, La storia della colonna infame. Per 2 anni l'epidemia fece strage, e quando nel 1632 gli squilli di tromba annunciarono la fine della quarantena, i morti di peste erano stati 86.000, quasi metà della popolazione milanese. il Prestinaio. Diffusasi in Brianza nei secoli scorsi per indicare il fornaio, ma ancora nel dopoguerra si poteva leggere l'insegna delle pennetterie e la scritta Prestino, e questa voce veniva fatta derivare dall'avverbio presto, dato che il fornaio doveva alzarsi di buon'ora per andare a impastare e a cuocere il pane. In realtà il termine prestine deriva dal tardo latino pistrinarius, riportato dal giurista Ulpiano Domizio nel codice longobardo, con uno slittamento di pronuncia tipico del dialetto milanese. Una famosa panetteria citata dal Manzoni nei Promessi Sposi per la carestia del 1628, quando El Prestin Discanche, cioè forno delle Grucce, della Corsia dei Servi, oggi Corso Vittorio Emanuele, venne presa d'assalto dal popolo affamato. www.redigio.it e la storia continua.